parola al qui presente segretario per l'appello di questa seduta consiliare.
Sabrina Sergio Cori, Sauleo, Romiti, Borgioli, Nicolai, Marini, Fortini, Migliorini, Cafissi, Galigani, Magazzini, Nannini, Musumeci, Ciottoli, Bianchi, Nicolai, Ferranti, Mantellassi, assente, Cialdi, Mazzoni, Cartei, quattro assenti. Diciassette presenti.
Sì, procediamo alla nomina degli scrutatori. Dunque, propongo come scrutatori Mazzoni, Bianchi, Galigani. Chi approva? Approvato all'unanimità. La parola al sindaco per la sua comunicazione.
Sì, buonasera a tutti. Io stasera ho due comunicazioni. La prima, se l'avete già potuta vedere, ovvero sia è arrivato, questo è il primo consiglio del nuovo segretario comunale, dottor Ernesto Giorgetti. Il dottor Giorgetti ha una notevolissima esperienza, perché ha fatto il segretario comunale, provinciale, un segretario della classe prima A, ed è un uomo dal curriculum veramente molto, molto bello, molto completo, e che io personalmente ringrazio per aver accettato questa nomina, e chiaramente gli voglio fare gli auguri di un buon lavoro all'interno del nostro ente, e ovviamente nel ruolo importante che ha per quanto riguarda i lavori di questo Consiglio Comunale. Quindi questa era la prima comunicazione, che mi sembra doverosa, ma come dire, non è soltanto un dovere questa presentazione, ma comunque è veramente un momento gradito. Grazie dell'attenzione. La prima comunicazione, poi ce n'è un'altra, ma non so se...
Sì, grazie al sindaco. E anch'io una semplice comunicazione. Mi associo ai migliori auguri per il nostro segretario, augurandogli un buon lavoro e soprattutto tranquillo. Grazie. La parola al consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Innanzitutto scusatemi la mia posizione ingessata, ma forse, permettetemi una battuta, l'età inizia a farsi sentire, sono un po' bloccato. No, semplicemente per dare il benvenuto al nuovo segretario, al dottor Giorgetti, gruppo consigliare di Futura Libertà, lo saluto con piacere e semplicemente per augurargli auguri di buon lavoro. Grazie.
Consigliere Romiti.
Sì, ci mancherebbe altro, anche da parte del gruppo del Partito Democratico, gli auguri di un buon lavoro e di un'ottima collaborazione che vada sempre per il bene del Consiglio Comunale, che poi è il bene anche della nostra cittadinanza. Quindi un forte augurio, un forte in bocca al lupo per quello che sarà il suo lavoro.
Consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente, anch'io insieme al gruppo dell'UDC, anche se stasera sono l'unico rappresentante, faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo segretario e spero che, o meglio, sono sicuro che opererà in modo esattamente utile per noi e per tutta la nostra cittadinanza, così come mi permetto di ricordare ha fatto il suo predecessore.
Consigliere Ferranti.
Mi associo anch'io per il gruppo del Popolo della Libertà agli auguri al neo segretario e ribadisco e spero, e questo so già che sarà così perché il curriculum l'abbiamo visto tutti, è di prestigio, che proseguirà su quel cammino che abbiamo fatto insieme al segretario che lo ha preceduto, quello di estrema collaborazione e, come dire, di porte aperte sia l'una che gli altri. Grazie.
Consigliere Cartei.
Buonasera a tutti, è un ben arrivato il dottor Giorgetti come segretario del nostro ente. E sia da parte mia che da parte della lista civica Città per Te le auguriamo un buon lavoro sperando che resti fra noi un po' più di tempo degli altri. Grazie.
Consigliere Musumeci.
Sì, buonasera, saluto il sindaco, il presidente e anche il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Augura al nuovo segretario un proficuo lavoro per il nostro ente. Grazie.
La parola al nostro segretario.
Due parole soltanto per ringraziare il sindaco, il presidente e tutti i consiglieri che sono intervenuti per le gentili parole che mi avete rivolto. Da parte mia assicuro che farò del mio meglio per assicurare la massima collaborazione sia all'amministrazione ma anche al Consiglio, ovviamente accetto volentieri quell'invito all'apertura che mi è stato rivolto, spero insomma ci sarà una utile e proficua collaborazione. Grazie di nuovo.
Grazie segretario, la parola al sindaco per la seconda comunicazione.
Sì, questa è una comunicazione direi molto bella che mi inorgoglisce, ma credo che inorgoglisca tutto il Consiglio Comunale, come pure sarà qualcosa di molto bello per tutta la città. Sto annunciando al Consiglio Comunale la candidatura di Ville e Giardino Medicei per l'inserimento nella lista nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, una istituzione specializzata intergovernativa il cui compito principale consiste nell'identificazione, protezione, tutela, promozione e trasmissione alle generazioni future dei patrimoni culturali e naturali di tutto il mondo. C'è un trattato internazionale del 72 attraverso il quale l'UNESCO ha riconosciuto 878 siti in 145 paesi del mondo. A oggi l'Italia, fra l'altro, è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità. L'UNESCO ovviamente incoraggia i Paesi membri a assicurare la protezione e lo sviluppo del proprio patrimonio naturale e culturale con l'adozione di una politica che assegni una funzione strategica a questo patrimonio nella vita collettiva. Ogni Stato compila ogni 5 anni una lista di siti. Attualmente i nuovi criteri di selezione mirano all'inclusione di tipologie finora poco rappresentate, come paesaggi culturali o architettura contemporanea. La Regione Toscana di concerto col Ministero per i beni e le attività culturali, perché questo è bene dirlo, che la candidatura è una bellezza, parlare al Consiglio Comunale così, vi dico la verità, è una meraviglia. Si parla di candidatura di un patrimonio, per un patrimonio mondiale dell'umanità, una candidatura una volta ogni 5 anni fatta dal governo, quindi dal Ministero dei Beni Culturali, e credo che gli debba, come dire, essere data un po' d'attenzione, perché non è proprio un premio, come qualcuno dice, di quelli che contano poco. È una nomination importante, perché, appunto, come dicevo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con la Regione, le province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca, i comuni di Firenze, Barberino, Carmignano, Cerreto, Fiesole, Poggiacaiano, Quarrata, San Piero a Sievole, Seravezza e Vaglia, hanno presentato la candidatura per includere nella lista del patrimonio mondiale del sistema Villa e Giardini Medicei. Le ville e i giardini Medicei sono 29 in tutta la Toscana. Di questi 29 ne sono stati selezionati 14 in accordo con gli uffici del Ministero. La selezione è stata proposta al Ministero dalla professoressa Paola Falini della Sapienza di Roma e dal professor Zangheri dell'Università di Firenze. La Magia rientra fra i 14 siti medicei selezionati. Il sistema delle ville costituiva al tempo dei medici un vero e proprio microcosmo attorno a cui si svolgevano i rituali della corte medicea, che grazie a una politica culturale, economica e sociale seppe portare il Granducato di Toscana ai livelli di corti europee come Vienna e Parigi. La strategia culturale servì per imporre una supremazia politica che trovava la sua ragione nelle idee del Rinascimento fiorentino, e la Villa Medicea ci testimonia oggi lo splendore di quel passato. Ovviamente, oltre alla Magia, sono state selezionate il Giardino di Boboli, Villa della Petraia, Villa di Castello, Villa di Careggi, la Villa di Poggio Imperiale, il Giardino di Pratolino, la Villa del Trebbio, Cafaggiolo, la Villa Medici di Fiesole, la Villa di Poggio a Caiano, di Artimino, Cerreto Guidi e il Palazzo di Seravezza. Per quanto riguarda la Magia, si tratta di un riconoscimento autorevole non solo al sito, ma anche all'attività culturale e promozionale che da molti anni un'istituzione pubblica come il Comune di Quarrata svolge all'interno del complesso attualmente utilizzabile. Grazie per l'attenzione.
Grazie al Sindaco. Iniziamo i lavori del Consiglio Comunale di questa sera. Punto numero 1. Assestamento generale bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012. La parola all'assessore Giovannetti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Scusa un attimo. Sì, il question time, nonostante che sia stato... Sì, nonostante però volevo sottolineare questa cosa perché diciamo spero che non si crei un precedente, perché purtroppo il nostro regolamento del Consiglio prevede un tempo un pochino maggiore per la presentazione, però visto che stasera abbiamo, diciamo così, un ordine del giorno abbastanza esiguo, abbiamo ritenuto necessario, cioè abbiamo ritenuto di accettare i due question time. Prego.
Bene. Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione riguarda l'assestamento generale di bilancio, previsto dall'articolo 175,8 del decreto legislativo 267 del 2000. Tale adempimento deve essere espletato entro il 30 di novembre di ciascun anno e consiste nell'adeguamento dei capitoli contenuti nel bilancio di previsione in funzione degli eventi ed accadimenti dell'anno, ormai decorso per gli 11 dodicesimi, e di fare un primo punto sulla situazione generale degli equilibri dello stesso. Tutti i servizi hanno evidenziato variazioni che complessivamente non modificano gli equilibri del bilancio e consentono il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, come si può facilmente vincere dalla lettura della documentazione depositata. Le maggiori entrate rilevate nella parte corrente, unitamente all'applicazione dell'avanzo non vincolato residuo, hanno reso possibile il finanziamento di nuovi investimenti, consistenti in interventi vari relativi a lavori pubblici e all'acquisto di attrezzature per la mensa e la scuola materna. Mi preme sottolineare l'importanza di questi interventi di investimento hanno nella situazione di recessione economica attuale. La funzione di stimolo svolta dagli investimenti della pubblica amministrazione è unanimemente riconosciuta dagli economisti ed è proposta come ricetta per cercare di invertire la tendenza recessiva. Pertanto, la destinazione di maggiori entrate di parte corrente al finanziamento di spese di investimento, oltre a porre in evidenza l'attuale buona salute del bilancio dell'ente, sottolineo attuale perché il prossimo anno, come ben sapete, dovremo fare dei tagli di elevatissimo importo, per cui il problema si porrà in tutta la sua gravità. Ad oggi però possiamo affermare che il bilancio gode di buona salute ed esercita una funzione di volano verso la ripresa dell'economia locale, nella quale tali investimenti vengono attuati, consentendo alle imprese di lavorare e determinando l'instaurarsi di un circolo virtuoso che ha un effetto di stimolo sia verso le altre attività economiche che verso i consumi. Quindi, di conseguenza, riuscendo a fare maggiori investimenti, noi abbiamo fatto un servizio migliore ai cittadini perché, per esempio, per quanto riguarda i lavori, gli investimenti fatti per la mensa, possiamo mantenere elevato il livello delle prestazioni di questo servizio e in più riusciamo a dare uno stimolo all'economia locale. Ho finito, grazie.
Grazie Assessore. Passiamo la parola ai nostri consiglieri. Se non ci sono consigliere Ferranti.
In questa prima parte per una domanda all'assessore, perché cito il decreto della Regione Toscana, il 54-56, che peraltro ho trasmesso nei giorni scorsi anche al dottor Ferri, ma dal quale non ho avuto risposta perché ovviamente doveva contattare la Regione. Per quanto riguarda il progetto dell'abitare l'arte del laboratorio di prototipi e design, che non viene finanziato questo anno ma nel 2011, nel decreto la Regione Toscana indica al Comune di Quarrata di iscrivere a bilancio nel 2011 una somma di 197.166,60. Noi vediamo un minore spese di 141.000. È solo per chiedere una questione tecnica, perché se mi permetto doveva esserci iscritto nel 2011 197.166,60 per poi procedere a quello che è il decreto poi definitivo della Regione Toscana.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Bene, allora passerei la parola all'assessore per la sua replica.
Allora, il consigliere Ferranti ha già chiesto al responsabile del servizio finanziario le cause di questo, diciamo, di questo decreto, le conseguenze di questo decreto della Regione Toscana. Il responsabile tecnico dell'ufficio ha detto al consigliere Ferranti che deve interpellare la Regione Toscana per poter avere una risposta tecnica in merito. Ora il consigliere Ferranti chiede a me la stessa identica risposta, non mi pare di essere la Regione Toscana, comunque proverò lo stesso a dargli una risposta, visto che io comunque non ho necessità di interpellare la Regione Toscana. I miei tecnici sì, ma l'assessore no. È un po' buffa questa situazione, credo, no? Visto che, come ripeto, io non sono la Regione Toscana. Non so perché la Regione Toscana abbia indicato questa cifra, perché ovviamente dobbiamo chiederglielo. È evidente che questo provvedimento, questo decreto, non va a incidere sul 2010, che è oggi in questione, ma attiene a poste del bilancio 2011, perché il decreto prevede che sia inviata alla Regione Toscana la documentazione relativa all'inserimento della posta di bilancio entro il marzo del 2011, e questo c'è scritto nel decreto. Quindi noi provvederemo a inserire nell'ambito del bilancio 2011 che andremo ad approvare l'importo che deriverà dall'aver sviscerato questa problematica, una volta, ripeto, sentita la Regione Toscana, ovviamente.
Grazie, assessore. Per dichiarazioni di voto. Non ci sono. Bene, prego.
Freddo che. No, io voglio dire, assessore, io sono un consigliere comunale e un cittadino, però andare sul sito della Regione Toscana e mettere la parola quadrata usciva il decreto, non ci vuole essere assessore o meno. Io mi auguro che diventi. No, infatti, ve l'ho trasmesso io, non è che me l'ha trasmesso nessuno, però a parte questo, la Regione Toscana, alla Regione Toscana, assessore, parla chiaramente a condizione che il Comune di Quarrata trasmetta, e è corretto quello che diceva, la prima parte che diceva, entro e non oltre il 15 marzo 2011 la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione a bilancio dell'impegno finanziario specifico corrispondente al costo totale. Bontà voleva che nelle minori spese di quest'anno fosse iscritto meno 197.166. È così. Sì, nella tabella del 2011 che voi ci avete, era correttezza, voleva che voi iscriveste 197.166, cosa che non avete fatto, e attendo comunque i chiarimenti tecnici della Regione. Il voto non è negativo su questa cosa qui, ci mancherebbe altro, è perché questo è un atto, come dire, di ricognizione. Il nostro giudizio era negativo prima per come era impostato, lo è ora, non sarebbe logico fare altrimenti, perché questo non è altro che, come dire, l'ultimo portone per avviarci poi al bilancio definitivo e consuntivo, che a noi non piaceva nel consuntivo e non piace ora.
Grazie, consigliere. Per altre dichiarazioni di voto? Nessun intervento. Poniamo in. Consigliere Marini.
Sì, siamo arrivati all'approvazione dell'assestamento generale di bilancio di previsione del 2010 e del pluriennale. Un punto che abbiamo discusso in sede di commissione affari generali. Ora, senza entrare troppo nel merito dei numeri, mi sembra che si evidenzi un fatto. Abbiamo potuto investire maggiori risorse dovute anche alle maggiori entrate e alle minori spese, che sommate all'avanzo residuo ci hanno permesso di fare investimenti non previsti, quindi una cosa positiva. Emerge anche che si sono mantenuti gli equilibri di bilancio preventivo, quindi rispettato il patto di stabilità. Non ci sono debiti fuori bilancio. Siamo in linea quindi per il bilancio annuale e quello pluriennale. E la cosa ci rende particolarmente soddisfatti, anche perché abbiamo potuto mantenere tutta una serie di servizi che si fanno ai cittadini e alle persone del nostro territorio. E di questi tempi non mi sembra cosa da poco. E per questo motivo che noi si vota in modo positivo al documento. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo. Consigliere Ciottoli.
Ma la dichiarazione di voto, anche il nostro è un voto contrario, appunto è dettato diciamo alle scelte politiche che ci sono state fino adesso dei bilanci, quindi è un controsenso anche per noi votare positivamente, quindi è un voto contrario. Però volevo fare una comunicazione, è l'ennesima comunicazione, se si continua a fare le commissioni alle ore 17:30, caro Marini, e già un'altra volta in Consiglio Comunale ho denunciato il fatto, e ci mettete in difficoltà a non partecipare, perché fino a pochi mesi fa venivano fatti dopo cena, e questo va anche per lei, cara Presidentessa Migliorini, e purtroppo se ha degli impegni di famiglia si rimetta dalla Presidenza degli Affari Istituzionali e metterete un altro vostro consigliere. Quindi di fare degli orari più flessibili a tutti. Non dico sempre, ma insomma venite incontro un po' anche chi ha delle esigenze differenti alle vostre. Grazie.
Sì, infatti potrebbe essere vero anche l'opposto, signor consigliere. Comunque, non facciamo polemiche in proposito. Ci sono altri interventi? Consigliere Musumeci.
Sì, il voto della sinistra sarà un voto positivo, perché senza entrare nei numeri, che cosa mi riesce anche in maniera piuttosto difficile, ma con poche parole, maggiori entrate della parte corrente utilizzate per finanziare gli investimenti mi sembra stiano a dimostrare la bontà del nostro bilancio quando si sente parlare, quando siamo in un momento di crisi e quasi tutti i comuni utilizzano la parte degli investimenti per ripianare il bilancio corrente. Quindi il voto è assolutamente positivo. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Bene, mettiamo in votazione l'assestamento generale di bilancio previsione 2010 e pluriennale 2010-2012. Chi approva? Contrari? Astenuti no, perché hanno votato favorevoli e la lista la sinistra, il Partito Democratico e contrari Città per te, Futuro e Libertà, il Popolo della Libertà. UDC, scusate. La delibera quindi è approvata. È richiesta per questa delibera l'immediata eseguibilità. Chi approva? Hanno votato favorevoli la sinistra, il Partito Democratico, UDC, Città per te. Contrari? Il Popolo della Libertà e Futuro e Libertà. Grazie. Secondo punto all'ordine del giorno. A sostegno della popolazione Sahrawi.
dei territori occupati del Sahara occidentale a seguito delle azioni di violenza e repressione perpetrate dal Regno del Marocco nella zona di El Alawim. La parola all'assessore Mauro.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'ordine del giorno di cui proponiamo il voto favorevole verte sui fatti che sono occorsi tra la fine di ottobre e la metà di novembre nella zona occupata dal Marocco, denominata Sahara occidentale. Noi abbiamo come Regione Toscana e come Comune già da tempo rapporti di collaborazione, di amicizia con il popolo sahrawi, per cui questi fatti li stigmatizziamo in maniera decisa e chiediamo al Consiglio Comunale una approvazione di questo ordine del giorno che andrò a leggere. Ricordato che il Sahara occidentale, ex colonia spagnola, fu invaso ed occupato dal Marocco nel 1975 con la cosiddetta Marcia Verde. Ricordato che parte della popolazione fu costretta a fuggire verso l'Algeria, dove vive da allora in campi di rifugiati, e che un'altra parte della popolazione invece fu costretta a rimanere nel Sahara occidentale subendo l'occupazione del Regno del Marocco. Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 48 del 21 aprile 2008 è stata approvata la convenzione fra gli enti locali della provincia di Pistoia per attività a sostegno del popolo sahrawi e per iniziative di solidarietà, e che in Toscana sono 184 i comuni gemellati con le tendopoli rappresentanti la città occupata nel Sahara occidentale, preso atto che è in corso un'intensa attività di repressione e la violazione dei diritti umani a danno della popolazione sahrawi nei territori occupati del Sahara occidentale da parte dell'esercito marocchino, come risulta dalle numerose relazioni di Amnesty International e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ha preso che a 12 chilometri di El Aaiun, capitale amministrativa del Sahara occidentale occupato dal Marocco, il 10 ottobre scorso si sono accampati alcuni cittadini sahrawi, soprattutto giovani, in modo spontaneo per protestare contro le violazioni dei diritti umani perpetrati dai marocchini nelle zone occupate del Sahara occidentale, che il campo sahrawi è cresciuto fino a contenere 8.000 tende che hanno accolto i circa 20.000 sahrawi provenienti da El Aaiun, ma anche da molte zone del Sahara occidentale, che si sono aggiunti ai primi contestatori per rivendicare il rispetto dei più elementari diritti umani e per protestare contro la condizione in cui essi sono tenuti dagli occupanti marocchini, senza diritti e senza libertà. Si tratta di giovani, donne, bambini ed anziani che rivendicano il diritto all'esistenza del loro popolo e alla loro terra, ovvero il diritto all'autodeterminazione. Appreso inoltre che il campo è stato circondato ed assediato dai marocchini per impedire l'accesso e l'uscita, vista la brutale reazione marocchina che alla protesta dei sahrawi ha risposto con la violenza, uccidendo il 24 ottobre scorso un ragazzo sahrawi di 14 anni mentre si apprestava insieme ad altri sahrawi ad entrare nel campo con un automezzo e ferendo altri passeggeri che viaggiavano sulla stessa auto, visto inoltre che all'alba dell'8 novembre l'esercito marocchino ha proceduto allo sgombero forzato dell'accampamento denominato Gdeim Izik e dalla sua distruzione con una violenza inaudita, provocando la morte di almeno altri 13 cittadini sahrawi e del ferimento di decine di persone, preso atto che nella notte l'esercito era intervenuto nella città di El Aaiun, dove si stavano radunando centinaia di sahrawi per raggiungere l'accampamento sotto assedio, fermando diversi militanti dei diritti umani, distruggendo le loro case, e preso atto che le proteste sono continuate nella mattina con numerosi feriti e l'assassinio di un sahrawi, Babi Mohammad Gargar, condanna con fermezza la repressione perpetrata dal Regno del Marocco nei confronti dei dimostranti sahrawi e gli atti di violenza che hanno portato alla morte di cittadini sahrawi. Esprime preoccupazione per la sorte dei cittadini sahrawi che si trovano nei territori del Sahara occidentale occupati dal Regno del Marocco. Invia alla rappresentanza in Italia della Repubblica Democratica Araba del Sahrawi i sentimenti della propria solidarietà, amicizia e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. impegna l'amministrazione comunale a denunciare l'aggressione dei cittadini sahrawi attraverso una petizione rivolta ai governi dell'Unione Europea e a chiedere alla missione speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, all'alto rappresentante per la politica estera e la difesa dell'Unione Europea, al governo italiano di farsi promotori verso il Regno del Marocco, manifestando loro la protesta e lo sdegno popolare perché si esiga il rispetto dei diritti umani nei confronti dei cittadini sahrawi dei territori occupati e a chiedere inoltre alle autorità di cui sopra di fare tutto il possibile per accelerare la soluzione della causa sahrawi secondo quanto previsto dal piano di pace delle Nazioni Unite del 1991 e mai attuato, ed intervenire al fine di garantire la costanza dell'informazione e del monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, nonché il sostegno e il rispetto delle risoluzioni ONU per il Sahara occidentale. Grazie.
Grazie, assessore. Ci sono interventi? Consigliere Bianchi.
Grazie, Presidente. Ringrazio l'assessore Mauro per aver illustrato l'ordine del giorno che ci apprestiamo ad approvare. Giusto due considerazioni, assessore. Io ho avuto modo di seguire e di leggere diversi documenti sul popolo sahrawi e debbo dire che è una storia anche toccante per quanto riguarda quello che questo popolo sta subendo e mi trovo pienamente d'accordo con l'ordine del giorno che ci ha sottoposto. Quando si tratta di appellarsi per tutelare i diritti civili, i diritti umani, ci trova pienamente al suo fianco. E combattiamo e vogliamo contribuire a combattere ogni forma di prevaricazione, per cui non mi resta solo che annunciare il voto favorevole del gruppo consigliare di Future Libertà. Grazie.
Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Mazzoni.
Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io l'assessore Mauro per aver presentato a nome della Giunta questo documento, perché quando si parla di principi fondanti della civiltà, quali sono la solidarietà verso un popolo, il rispetto dei diritti umani, penso che nessuno possa e debba tirarsi indietro. Quindi annuncio fin da ora il mio voto favorevole al documento e auspico con quasi assoluta certezza che sarà approvato all'unanimità da questo Consiglio.
Grazie, consigliere. Altri interventi? Consigliere Musumeci.
Sì, anche il gruppo della sinistra si unisce alle parole già espresse dagli altri consiglieri. E quando nel mondo c'è lottare per delle cause che portano avanti i diritti umani, sicuramente la sinistra è sempre stata in prima linea a difesa dei diritti umani e dei diritti civili di tutti i popoli. Quindi non rimane altro che unirsi e sperare in un risultato positivo, in un buon fine di questa richiesta. Grazie.
Grazie, consigliere. Altri interventi? Consigliere Ferranti.
Sì, anch'io per annunciare il voto positivo per un principio fondamentale che è quello del riconoscimento dei diritti umani, ma anche per porre un accento particolare sull'ordine del giorno sul quale sono stato più che mai d'accordo. E che tutti quelli che sono gli incontri bilaterali tra Nazioni Unite, tra nazioni in parte, tra come quello marocchino e altri stati, siano dimenticati. Mi chiedo a cosa servono a volte questi incontri, queste risoluzioni, molte volte parole al vento, come quelle del 91. Una presa in giro per il popolo del Sahara e spero che con questo e con le mozioni che sono sia al Senato che alla Camera dei Deputati siano approvate all'unanimità per il riconoscimento dei diritti di questo popolo.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Drummiti.
Il ringraziamento del gruppo del Partito Democratico va all'assessore Vincenzo Mauro che ci ha messo a conoscenza di questa triste situazione. Io ritengo che il rispetto dei diritti umani sia veramente una cosa imprescindibile, un valore fondante, e ritengo anche che il popolo dei Sahrawi sia stato in passato un popolo veramente, veramente sfortunato. Quindi il voto sarà assolutamente favorevole e chiedo anche all'assessore Vincenzo Mauro che tutte le volte, anche per altri generi di informazioni che si possono venire a sapere su questo popolo, il popolo dei Sahrawi, noi si sarà sempre disponibili a sapere quello che è l'evolversi di questo popolo, un popolo che, ripeto, ha bisogno assolutamente della vicinanza di tutti, e ci mancherebbe altro che un ordine del giorno del genere non passasse lì all'unanimità, perché i diritti umani, il rispetto dei diritti umani non hanno colori e non hanno destra e non hanno sinistra. È un rispetto assoluto che deve essere di tutti e da parte di tutti.
Grazie consigliere. Altri interventi? Visto che sono state espresse anche le dichiarazioni di voto, no, il consigliere Cartei per dichiarazione di voto.
La lista civica è a favore di questa situazione.
Grazie consigliere. Poniamo in votazione ce l'ho neanche io. Poniamo in votazione l'ordine del giorno del popolo del Sahrawi. Favorevoli? Unanimi. Approvato all'unanimità. Proseguendo i nostri lavori, passiamo ai due question time presentati dal consigliere Ferranti. Il primo question time riguarda la convocazione Commissione Affari Costituzionali per modifica regolamento sulla partecipazione. Illustra il consigliere Ferranti.
Brevemente, per ricalcare un po' quelle che sono state i vari invii delle mail da parte del Presidente della Commissione sulla partecipazione, Daniele Manetti, che ha sollecitato tutti, in particolare il Presidente Migliorini della Commissione, al quale non c'è stata risposta. Non c'è stata risposta neanche a una richiesta ufficiale di quella che aveva formulato il collega Bianchi alcuni giorni fa. Io ufficialmente dal capogruppo non ho ricevuto niente, quindi ritengo che non ci sia stata una risposta ufficiale. Questo anche perché io farò e annuncio già una modifica al regolamento del Consiglio Comunale, perché ad oggi non c'è il diritto da parte di un consigliere comunale di richiedere la convocazione di una commissione. Sarà stato perché, voglio dire, l'abbiamo approvato tutti insieme, è stato, come dire, una dimenticanza, però ritengo che talvolta è meglio un approfondimento in commissione di un argomento che non portarlo in consiglio e magari trattarlo alle una di notte. Di questa cosa non c'è stata una risposta, le mail sono state più volte fatte girare tra i consiglieri comunali, volevo una risposta sulla data di massima di convocazione della Commissione Affari Costituzionali.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Sì, dunque, intanto una precisazione. Daniele Manetti non è presidente della Commissione della Partecipazione. La Commissione per la Partecipazione è composta, come vi ricordate, da 5 persone, di cui fa parte di questa il sindaco o un delegato. I membri hanno tutti pari dignità e non esiste presidente, quindi questo non... Questo diciamo è bene precisarlo perché fa parte di un modo di operare corretto. Quindi per quanto riguarda l'esponente, colui che è uno di coloro che partecipa alla commissione, io ricordo a tutti che un organo è nella pienezza delle sue funzioni quando ha la maggioranza dei componenti che appunto lo esprime. Quindi non è che, per esempio, se c'è un qualcosa che un consigliere comunale propone, deve essere il consiglio che approva. Quindi non è che se il consigliere, se lo volete chiamare così, comunque Daniele Manetti è un componente, quindi un componente non è la commissione e non è neanche presidente. Quindi questa è la prima precisazione. Su questa scorta, nel nostro regolamento, che tra l'altro ci siamo dati tutti insieme, non è un regolamento deciso da nessuno, non è previsto che un cittadino, neanche se è componente di una commissione non consiliare, può chiedere la convocazione di una commissione. Quindi questa è la prima spiegazione. La seconda spiegazione, la seconda cosa, poi ce n'è una terza che dirò, il consigliere Bianchi ha preso, diciamo così, ha preso la disponibilità di chiedere lui una commissione, e poiché io quanto so, poi ovviamente la Presidente fra l'altro è qui accanto, mi può smentire quanto vuole, io so che ci sono stati accordi col proponente e appunto è stato comunicato che verrà decisa questa settimana la data in modo tale da poterla dire agli altri, quindi la cosa non per scritto ma è andata avanti, e questo credo che al di là della modifica del regolamento, credo che se un consigliere chiede come nel caso specifico una cosa di questo genere non penso che ci sia nessun problema, anche perché come credo si noti sempre non è che si sia proprio super ligi, e come stasera si risponde al question time anche se non sono le 48 ore, pazienza, se si può fare si fa, anche meglio, perché credo che in certa misura un po' di informalità forse non è neanche negativa, può essere anche un fatto positivo. Quindi detto tutto questo, vedo che mi chiede un'altra cosa e io così ho modo di poter approfondire la problematica, quindi spero, comunque poi me lo dirà, di aver risposto alle domande e di aver chiarito anche al resto dei consiglieri lo stato dell'arte e quello che diciamo sì, di quello che si è parlato. Ovviamente fra l'altro c'è stata la commissione per quanto riguarda appunto il bilancio, c'è stato il consiglio comunale, ci sono state diverse iniziative che ovviamente sicuramente sono state, hanno impegnato fra l'altro la vicepresidente del Consiglio Comunale, che in questo momento sta facendo funzioni, e questo ovviamente è anche per permettere a tutti di poter partecipare a questo tipo di iniziative. Io ho scritto una cosa e ve la voglio raccontare, anche se magari l'avete letta sul giornale, ma questo non vuol dire nulla, e questo invece è giusto che ci sia una formale comunicazione anche al Consiglio Comunale. La scorsa settimana il Comune di Guarrata un appuntamento con l'autorità della partecipazione, il professor Levansky, ha appreso che come metodo, che non è scritto da nessuna parte, un metodo è una, diciamo così, una specie di principio che si è dato Levansky stesso, chi ha avuto i denari per fare un processo partecipativo deve aspettare che tutti abbiano fatto un processo partecipativo, nonostante ci possano essere delle proposte anche belle e valide da portare avanti. Quindi questo mi ha portato a prendere, dopo una discussione anche un po' accesa, diciamo,
da parte per il comune di Guarrata ci è andato l'assessore Martina Nannini, dopo una discussione accesa mi ha portato appunto a prendere carta e penna e a scrivere al presidente della regione toscana, anche se lui non è responsabile perché appunto c'è questa figura che deve decidere, però credo che sia giusto chiarire, visto che è l'inizio, se è normale, se è giusto il criterio che Levanschi ha adottato. E comunque non è, ovviamente nel caso specifico non è una risposta che io darei, quella che mi comoda, come si dice, però voglio dire, è qualcosa da discutere, da prendere in considerazione, e per quanto ci riguarda sicuramente ci metterà in difficoltà, perché un conto è fare un processo di partecipazione con i nostri denari, che sono sempre meno e che chiaramente dovremo trovare nelle pieghe del bilancio. Un conto è poter contare su dei denari che sarebbero sicuramente di più da parte della regione. Però questa è una considerazione, una domanda che io mi sono sentita di fare, e ovviamente la risposta magari non so neanche se ci sarà. Comunque, più che altro ho messo in evidenza una problematica che spero porti a una riflessione da parte del governo regionale da questo punto di vista sulla partecipazione. Però non è un grido di dolore, è qualcosa, vuole essere un contributo alla discussione, perché crediamo fortemente che questi processi che noi abbiamo messo in moto siano processi che debbono per forza andare avanti, perché sono processi che appunto servono a aumentare il tasso di partecipazione e di democrazia all'interno del nostro paese, inteso proprio non come paese Guarrata ma come paese Italia, perché la partecipazione è chiaro che è importante sia nei comuni come il nostro, ma sarebbe altrettanto importante estesa a tutti i livelli di decisioni, compreso il livello più alto, che è quello appunto del governo italiano. Io spero di aver risposto e mi scuso se a volte ho fatto un po' di confusione.
Grazie al sindaco. Io soltanto una parola per precisare rispetto alla domanda fatta, alla convocazione della Commissione, visto che sono stata chiamata giustamente in causa. Al momento che mi è giunta la legittima, questa volta legittima, richiesta di convocare la Commissione della partecipazione, la Commissione istituzionale, da parte del consigliere Bianchi, ovviamente dovevo interpellare il mio capogruppo e le altre persone che fanno parte della Commissione, e avendo varie e innumerevoli, diciamo così, commissioni già fissate e tutto quanto, io personalmente non ero in grado di dare subito una data. Però, diciamo così, ho risposto, spero e penso cortesemente, alla domanda di richiesta che quanto prima avrei provveduto a far sapere una data. Questo soltanto per precisazione. Ecco. Grazie. Passiamo al secondo question time. Che ha come oggetto la società della salute. Consigliere Ferranti.
Allora, per richiedere appunto al sindaco e alla giunta una presa di posizione su quanto ufficialmente sia la Corte dei Conti che la Corte Costituzionale hanno espresso in merito alla società della salute e ai consorzi che si vengono a creare tra enti locali. Non voglio, come dire, allargare sì, le considerazioni, ma leggo testualmente. Con riferimento agli aspetti organizzativi, è pagina 76 della relazione della Corte dei Conti, con riferimento agli aspetti organizzativi, nonostante l'ormai pluriennale esperienza, non sembra che si sia consolidato un modello. La partecipazione dei comuni varia nella percentuale, essendo calcolata ora sulla base della popolazione, ora per numero di consiglieri comunali e così via. Anche l'assetto delle giunte esecutive è molto variabile, andandosi da un minimo di 3 a 5 membri del Consiglio di amministrazione. Su tale punto sarebbe opportuno avviare una riflessione sui costi di queste strutture, dal momento che è in atto a livello statale ma anche regionale un complessivo ripensamento dei costi della politica, che vede interventi anche molto drastici su organismi di governance quali membri del CDA delle società comunali partecipate. Finisce il documento dicendo: appare evidente che ove un significato apporto alla programmazione sanitaria non potesse essere garantito al massimo con la prossima fase di programmazione, perché la società della salute era nel piano sanitario regionale 2008-2010, l'intera costruzione di questo assetto di enti territoriali dovrebbe essere oggetto di un complessivo ripensamento. Si richiama in modo incisivo l'attenzione su una seria riflessione relativa agli esiti della sperimentazione, ai costi delle strutture e alle reali possibilità che le società della salute, così come costituite, hanno di realizzare le funzioni per l'esercizio delle quali sono state previste. Non è altro che quanto avevamo già dichiarato in sede, io personalmente, ma anche i colleghi dell'opposizione, i dubbi che avevamo sulla costituzione della società della salute. In più, come precisazione e come contributo a questa assemblea, c'è la sentenza 326 della Corte Costituzionale. Come vedo, Sindaco, anche i suoi consiglieri comunali sono interessati alla questione, tanto vedi, gli sperperi a loro non interessano. Ritiene illegittima quella che sono i consorzi tra enti comunali. Ora io mi sono chiesto, ho fatto solo una semplice domanda, se in questo comune dove si ritiene e dove mi permetto di dire che l'aspetto sociale è valorizzato, dove l'aspetto della legalità è valorizzato, si possa continuare ad aderire ad una società della salute illegittima e che non apporta benefici ai nostri cittadini che hanno bisogno dei servizi sociali.
Grazie consigliere. Risponde l'assessore Mauro.
Io ringrazio il consigliere Ferranti perché ci offre l'occasione per affrontare una questione che già noi avevamo un animo di sottoporre all'attenzione del Consiglio, proprio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 17 novembre scorso. Noi abbiamo costituito il 6 agosto, anzi la Società della Salute si è costituita il 6 agosto 2010 e da quel momento ha avuto inizio il periodo transitorio previsto dallo Statuto. Il 17 novembre la Corte Costituzionale si è pronunciata non sulla illegittimità dei consorzi o della società della salute, bensì si è pronunciata sulla inammissibilità del ricorso presentato dalla Regione Toscana e da altre regioni sulla questione dei consorzi come regolamentato dalla legge 191 del 2009, che impone, come sappiamo, l'obbligo dello scioglimento dei consorzi di funzioni fra comuni. A seguito di questa sentenza da parte della Corte Costituzionale, La Giunta della Società della Salute della zona pistoiese, in accordo con l'Assemblea dei Soci, ha deciso di sospendere il processo costitutivo in atto. Appunto, la domanda era come intende, quale posizione intende assumere. Ecco, la posizione è stata assunta a livello di zona pistoiese, quindi tutti gli 11 comuni che avevano costituito il 6 agosto, che avevano avviato il processo di costituzione il 6 agosto, hanno preso atto della sentenza della Corte Costituzionale e hanno arrestato il processo costitutivo. A cominciare dal conferimento dell'incarico per il direttore della Società della Salute, per cui era già stato emesso bando, e questo in attesa delle modifiche alla legge regionale 40 del 2005 che dovranno essere predisposte dalla Regione Toscana. L'assessore regionale al diritto alla salute, Daniela Scaramuccia, nei giorni scorsi ha inviato a tutti i presidenti delle società della salute, ai presidenti delle conferenze zonali, ai direttori generali delle ASL, una lettera in cui spiega che la sentenza della Corte Costituzionale non entra nel merito e non esprime giudizio sul valore della società della salute, tuttavia pone alla Regione la necessità di una revisione normativa, perché così come stanno le cose confligge con il dettato della legge 191. Una revisione normativa degli articoli della legge 40-2005 e le successive modifiche che disciplinano la costituzione delle società della salute. Ora, facendo nostre le parole dell'assessore, chiedo scusa, ribadiamo che le società della salute raccolgono in pieno le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ottimizzando le risorse disponibili e intervengono su tutti i determinanti di salute per promuovere al meglio la salute dei cittadini toscani. Secondo la finanziaria 2009, infatti, i consorzi di funzione sono considerati da liquidare perché generano sprechi, ma il consorzio Società della Salute è un tipo di consorzio molto particolare, tutto toscano, non duplica le funzioni, al contrario le integra, realizzando di fatto gli obiettivi della finanziaria. La Società della Salute mette insieme le risorse dei comuni e quelle della sanità per ottimizzare la qualità dell'assistenza. Citando la Corte dei Conti, mi è sembrato aver capire, la sentenza della Corte dei Conti, la posizione della Corte dei Conti, mi è sembrato capire che si fa riferimento a costi delle giunte. Ecco, questo, le consulenze tecniche, quelle sono comunque presenti, indipendentemente dal fatto che ci sia un consorzio o ci sia una gestione da parte di un singolo comune. Questo. Le giunte non hanno nessun costo, il presidente non ha nessun costo, il direttore ha il costo, ma sostituisce l'incarico del direttore di zona, cioè viene assorbito quell'incarico. Per cui ecco, io voglio ricordare che l'impegno assunto dal Consiglio Comunale di Quarrata e da tutti gli altri consigli comunali della zona pistoiese, nel momento in cui è stato deliberato l'avvio del processo di costituzione della Società della Salute, era quello di non attivare dei costi aggiuntivi a quelli in atto. Per cui credo che questo sia un impegno politico che noi ci sentiamo di mantenere. Ecco. Non so se con questo ho risposto. Grazie.
Grazie Assessore. Con questo dichiaro conclusa la seduta di questo Consiglio. Grazie a tutti i consiglieri.